Siamo riusciti a raggiungerlo telefonicamente, un compagno, un'altra voce famosa di questa radio, Radio Africa.
Ciao a tutti e a tutti.
Ben contenta, ciao anche a te. E, insomma, dicevamo, Africa sempre troppo spesso dimenticata, se non vista e ricordata quando fa comodo, come dire, a chi ci governa, no? Pensiamo ieri all'anniversario della morte, di quello che è stato l'enorme eccidio nel Mediterraneo a Lampedusa 5 anni fa, insomma, in pompa magna, ricordati i corpi, quant'altri, eccetera. Ieri, insomma, a parte insomma, i compagni, ovviamente le associazioni di Lampedusa, insomma, nessun ricordo da un punto di vista, tra virgolette, istituzionale, no?
No,
quindi giusto per dire quanto è breve la memoria e quanto ci fa male, insomma, questa cosa.
Come va il vento?
Sì, come va il vento, infatti. Però, insomma, con te quello che volevamo vedere era in questi giorni, appunto, proprio perché la memoria è proprio brevissima, cioè i giornali parlavano, insomma, una quindicina di giorni fa, di pace, questa famosa grande situazione di pace tra Etiopia ed Eritrea, nonché magari nessuno ne parla. Ho letto qualche notiziola breve che in questi giorni, proprio qualche giorno fa, in Etiopia comunque ci sono stati diversi scontri nel sud dell'Etiopia, se non erro, con studenti e quant'altro, pure con diversi morti, però pure di quello nessuno ci dice niente. Il nostro tra virgolette, insomma, premier, non so quando, a breve, forse la prossima settimana, dovrebbe andare giù in Eritrea, e di questo e tanto di più, sia per farci raccontare perché, insomma, quali sono le condizioni, che cosa è accaduto nella storia, visto che ricorre anche, insomma, l'anniversario della proclamazione di guerra di Mussolini all'Etiopia, se non erro, in questo proprio periodo, insomma, quindi sia un breve percorso storico, ma anche per raccontarci e confrontarci con te che è questa pace, a chi giova, che cosa porta e perché le persone continuano a
scappare, perché ancora punto. Quello non lo sappiamo. Beh, sugli scontri etnici di cui parlavi, effettivamente ci sono stati proprio l'altro ieri nella regione occidentale, e sono stati scontri anche pesanti, sono morte 44 persone e addirittura 70.000 sono state costrette a abbandonare le proprie abitazioni, e il numero delle vittime potrebbe ancora crescere. In pratica sono stati degli scontri fra alcuni membri dell'Oromo Liberation Front e altri rappresentanti di altre etnie, perché quello che sta cambiando in realtà in Etiopia è che è cambiato da quando il Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo ha deciso di far dimettere il 15 febbraio l'ex primo ministro Hailemariam Desalegn, che non riusciva più a mantenere il controllo della situazione, e hanno eletto quasi con un voto maggioritario Abiy Ahmed a capo del governo. È stato un cambio decisivo e importante, perché è la prima volta dal 1991, da quando è stato abbattuto il regime del Derg, che il rappresentante degli Oromo, che è la popolazione maggioritaria in Etiopia, che sono circa il 40% degli abitanti, diciamo che su una popolazione di 100 milioni di abitanti sono circa 35 milioni, per la prima volta dal 1991 gli Oromo sono al governo. Questo è un cambiamento importante che ha provocato degli scossoni sicuramente. Il problema era che il governo del regime sostanzialmente non riusciva più a governare quella che era la ribellione proprio degli Oromo, che era nata proprio dal fatto che storicamente la maggior parte del potere è sempre stato in mano a quello che è l'asse fra gli Amara e i Tigrini, e quindi gli Oromo sono sempre stati in qualche maniera messi di lato rispetto alla gestione del potere, pur essendo la maggioranza, e gli Oromo oltretutto provengono dalle regioni meridionali, che sono le regioni dove si pratica l'agricoltura e sono sempre stati i contadini schiavizzati sostanzialmente, mentre invece gli Amara e i Tigrini hanno sempre fatto parte da un lato delle classi feudali e dall'altro anche del potere burocratico e amministrativo. Quindi c'era questa differenza sostanziale, perché poi il governo del fronte democratico rivoluzionario del popolo era una federazione, l'Etiopia è una federazione, era diviso fra i rappresentanti delle varie etnie. Ebbene, questo equilibrio è cambiato da quando si è dimesso Desalegn e non riusciva più a mantenere la situazione, perché da una parte c'era la repressione nei confronti degli Oromo, anche in seguito a un master plan che prevedeva nella zona di Addis Abeba la costruzione di interi quartieri e la distruzione sostanzialmente dei territori che erano abitati dagli Oromo, e poi anche dalla repressione dal punto di vista delle rivolte che questa maggioranza / minoranza insomma esercitava. A questa rivolta si sono anche aggregati anche esponenti degli Amara, e quindi diciamo la rivolta da che era una rivolta di tipo etnico era diventata una rivolta sociale, perché comunque la condizione della popolazione era piuttosto difficile, anche se l'Etiopia è un paese dove c'è una crescita del PIL dell'8,5 all'anno, quindi è un paese in enorme espansione.
E questo ci fa capire come quante balle ci raccontano quando dicono no, ci sarà la crescita, quindi c'è più benessere per tutti.
No, c'è più benessere per pochi, è quello è il problema. E quindi si crea questa situazione di tensione che non riusciono più a governare. Idi Ahmed è giovane, ha 41 anni ed è un personaggio che comunque non è che viene dal nulla, perché lui era stato il presidente del partito degli Oromo, l'organizzazione democratica dei popoli Oromo, e poi oltretutto si è formato negli Stati Uniti, poi in Inghilterra, è stato titolare di un dottorato all'Università di Addis Abeba e si è occupato soprattutto di sicurezza informatica, anzi in realtà ha contribuito a creare un sistema di controllo informatico della popolazione etiope quando appunto era rappresentante degli Oromo nel governo. Questo cambio degli equilibri interni chiaramente ha fatto sì che cambiasse anche la prospettiva, perché Abiy Ahmed si è posto il problema di trovare una soluzione del conflitto con l'Eritrea, un conflitto che ormai era un conflitto storico, che aveva dissanguato entrambi gli eserciti, soprattutto al confine fra i due paesi, perché c'è una rivendicazione storica da parte dell'Etiopia per lo sbocco al mare che gli è stato sempre in qualche maniera negato dai colonialisti. C'era stata una federazione quando l'Etiopia era un impero che aveva assorbito l'Eritrea, e poi invece l'Eritrea ha portato avanti una lotta di liberazione che si è conclusa alla fine degli anni 90 con la proclamazione dello Stato indipendente. C'è un altro corno del problema, è la liberalizzazione, la perestroica come la chiamano in Etiopia, ha come effetto anche il rafforzamento dall'altra parte di Isaias Afwerki, che è il presidente dell'Eritrea, che invece è un personaggio che ormai è incardinato al potere con un governo estremamente repressivo, e non a caso tanti migranti che poi arrivano sulle coste italiane provengono dall'Eritrea, perché c'è una condizione difficilissima, viene imposto alla gioventù un servizio militare praticamente eterno che diventa una sorta di schiavismo, e quindi questa situazione di repressione selvaggia naturalmente porta la meglio gioventù eritrea a fuggire insomma da quella che alcuni definiscono una sorta di prigione a cielo aperto. E chiaramente la fine della guerra con l'Etiopia in qualche maniera destabilizza anche Afewerki, perché il suo potere si fondava sull'emergenza della guerra contro il nemico etiope, e adesso la situazione potrebbe cambiare anche lì. Diciamo che Abiy Ahmed ha cominciato a muovere uno scenario in cui tanti tasselli si stanno spostando e quindi ci saranno delle conseguenze su tutti gli equilibri del Corno d'Africa.
Riesci a prefigurarti alcune di queste conseguenze? Nel senso, diciamo, considerando anche questa andata istituzionale del nostro premier,
sempre nostro tra virgolette, porterà avanti delle politiche di liberalizzazione economica, quindi diciamo la presenza statale diminuirà sempre di più e si aprono prospettive di investimento notevoli, che si definisco l'investimento o di sfruttamento, diciamo così, delle risorse etiopi, perché poi ci sarà una richiesta di infrastrutture, cioè se il processo di democratizzazione e di modernizzazione sicuramente porterà a richiesta di nuovi servizi. Addis Abeba è una città multietnica, una città molto grande, ci sono alcuni quartieri di Addis Abeba modernissimi, quindi ci sarà sicuramente una richiesta di infrastrutture e di servizi, ed è lì che si vorrà sicuramente inserire gli interessi delle aziende italiane e occidentali. Quindi da questo punto di vista ci sarà una crescita e uno sfruttamento ulteriore delle risorse dell'Etiopia. Dall'altro, i regimi chiusi come quello di Afewerki probabilmente avranno delle serie difficoltà. La Somalia ormai è uno stato che non esiste più perché è imploso. Però c'è un aspetto che riguarda anche la Somalia, perché ci sono, soprattutto nella regione dell'Ogaden, molte minoranze somale in Etiopia, e quindi ci saranno evidentemente degli spostamenti degli equilibri notevoli, considerando anche la giovane età di Ahmed, che ha 41 anni, che se non sbaglio è uno dei più giovani leader africani del momento.
Certo, d'altra parte, quando parlavi di peso delle politiche coloniali, in questo caso i colonialisti eravamo noi italiani. Non a caso domani, insomma, anche dai microfoni di questa radio ascolteremo la presentazione di un libro che ci sarà domani pomeriggio ad Albano Laziale, un libro di Ian Campbell intitolato proprio Il massacro di Addis Abeba, una vergogna italiana.
Guarda, è un libro veramente prezioso, devo dire imponente, perché sono 500 e rotte pagine, però scorrono benissimo. E Ian Campbell è uno storico che ha origini, che è britannico, quindi c'è un'impostazione diciamo degli storici inglesi che sono molto rigorosi, va a prendersi veramente tantissime testimonianze di quel massacro, molte testimonianze, e anche le riporta in prima persona, cioè nel senso che intervista quelli che sono sopravvissuti, quei pochi che sono sopravvissuti a quel massacro, racconta proprio le dinamiche giorno per giorno di quei giorni, che furono i primi 3 giorni dopo l'attentato a Graziani. Fu colpito da 3 granate lanciate da combattenti etiopi mentre assisteva a una cerimonia in cui in un luogo pubblico, mi sembra nella prefettura, lui fu ferito e subito dopo si scatenò una vera e propria sanguinosissima rappresaglia che durò per giorni e giorni, a cui parteciparono, e questo è un aspetto importante, i coloni italiani, cioè non solamente le camicie nere, non solamente i rappresentanti dell'esercito italiano di occupazione, ma tanti coloni, cioè persone normali che lavoravano lì, che hanno preso badili, picconi, aste di ferro e sono andati a massacrare qualsiasi etiope che girava per strada e a bruciare a bruciare le case. E questo aspetto è interessante e contemporaneamente inquietante, perché veramente fa comprendere come il razzismo e la furia omicida non fosse semplicemente una cosa che avesse a che vedere con le istituzioni, ma era qualcosa che veniva portato da questo capitalismo, da questo imperialismo straccione italiano. Cioè, mentre gli italiani esportavano manodopera nel loro colonia, impero, però questa manodopera era assolutamente pregna di questo razzismo, di questa violenza, di questa brutalità. Furono pochissimi gli episodi di umanità nei confronti degli etiopi che erano massacrati in quella maniera. E questo libro racconta moltissime sfaccettature di questo gravissimo episodio. È il primo libro che io sappia che parla di questa cosa, tradotto in italiano, e all'inizio, quando è uscito penso qualche mese fa, non si trovava neanche su internet in italiano niente che parlasse di questo autore, Ian Campbell.
Ma infatti, se non era per l'Associazione Culturale Baruffe, probabilmente qui in Italia non l'ha presentato, che io sappia, insomma, come dire,
che io sappia nessuno è uscito altro in libreria, ma che io sappia nessuno, né tantomeno ha ascoltato recensioni a proposito di questo. Poi dire che sulla stampa italiana sono uscite delle cose vergognose. Qualche tempo fa c'era un certo, credo sul Libero, che parlava proprio della necessità di non parlare male del colonialismo italiano, che era scritto proprio dal responsabile di Casa Pound, culturale di Casa Pound, che loro hanno anche un responsabile cultura. Quindi diciamo che questo è il livello con cui sulla nostra stampa si raccontano
diciamo che è un'immagine: italiani brava gente, siamo andati a costruire strade e ponti dappertutto, dal Nord Africa, riferendosi alla Libia, all'Etiopia e quant'altro. È ancora un modello, un'immagine, uno stereotipo che ci viene raccontato.
Sì, ma che non tiene con i fatti, perché consideriamo che, per esempio, il massacro di Addis Abeba, che si svolse nell'arco temporale di 3 giorni, si parlava di qualcosa come quasi 10.000 morti, se non qualcosa di più, perché per le statistiche è stato molto difficile fare una conta di questi morti, e alcune fonti parlano di 3.000, altre di più, ma Campbell, in questo libro che è molto rigoroso, alla fine fa un bilancio che approssimativamente siamo intorno ai 15.000 quasi, e questo in 3 giorni di massacri. Cioè, una cosa bestiale, inimmaginabile. La maggior parte poi di questi, la maggior parte di coloro che fecero questi massacri non erano solamente soldati militari, ma erano coloni italiani. Cioè, gente, si vedono le foto addirittura di gente, di impiegati con la cravatta e la camicia, che guardano sorridenti i corpi massacrati degli etiopi. Anche c'è un ricco corredo fotografico in questo libro, anche quello molto interessante e piuttosto forte, direi.
E questo, insomma, giusto per, sicuramente, insomma, domani ci racconteranno meglio anche di questa presentazione, ma vale la pena anche, insomma, fare un salto ad Albano Laziale, lo ricordo, alla Palazzina Vespignani in Viale Risorgimento 1, dove verrà presentato questo libro. Però torniamo, insomma, alla situazione della... Dicevi, quindi è una pace che non è detto che sia una pace, però la viene sbandierata così, con l'intento dei vecchi colonialisti di tornare a costruire infrastrutture, quantomeno in Etiopia.
Sì, diciamo che
ma io mi chiedo com'è possibile, insomma, questo te lo fuori dai denti, così, anche se vuoi un po' nella mia ignoranza, com'è possibile che il popolo etiope dimentichi i massacri di questo tipo? Com'è possibile che accetti, appunto, alcune proposte da parte dello Stato italiano?
Ma guarda, c'è una, esiste una memoria etiope su quello che hanno fatto gli italiani, perché c'è anche un monumento ad Addis Abeba che ricorda il massacro di Graziani, cioè non è che gli etiopi non si ricordino, anzi si ricordano come. Il problema è che poi, come dire, nel momento in cui si parla di affari, chiaramente tutto passa in secondo piano, nel senso che per esempio il nuovo presidente etiope è andato anche al Fondo Monetario, il Fondo Monetario Internazionale ha stanziato una certa somma per favorire lo sviluppo dell'Etiopia. Diciamo che quando si tratta di fare affari, certi aspetti passano in secondo piano, e comunque
siamo più disponibili al perdono, tra virgolette, sempre.
Sì, no, ma è rimasto una presenza di imprenditori italiani lì, non è che sono andati via tutti, quindi diciamo che questa presenza è rimasta, e quindi non è tanto un problema di memoria storica, diciamo che loro ce l'hanno, ma poi fanno anche i conti con la realtà, e siamo noi che la memoria non ce l'abbiamo più, nel senso che di queste cose non se ne parla, o non se ne vuole parlare, o se ne parla in una certa maniera, però poi diciamo la memoria storica ha a che fare anche con la coscienza collettiva di un paese, e adesso la nostra coscienza collettiva, diciamo così, ormai purtroppo è dominata da una visione completamente distorta del rapporto con l'altra sponda del Mediterraneo, e su questo bisogna fare i conti. Non c'è più, qui ci sono persone che vengono accusate sostanzialmente di essere solidali con altri esseri umani, insomma, qui questo è
sì, non so, bisogna fare i conti, probabilmente dobbiamo mettere in campo molte più iniziative, insomma, questo l'abbiamo già affrontato con te anche in altri momenti, il tema delle migrazioni, della grande, insomma, come il flusso migratorio, che è impensabile definirlo, leggerlo solo in termini di sicurezza, ordine pubblico e quant'altro, a fronte dei disastri che comunque i nostri paesi occidentali, il famoso primo mondo, ha costruito disastri, prodotto in tutto il continente africano e non solo, insomma, limitiamoci al continente africano.
Sì, ma questo, infatti, questo problema della memoria o della coscienza collettiva o della memoria collettiva non è un problema che riguarda solo l'Italia, riguarda tutti i paesi che sono stati potenze coloniali. E quindi è un problema che riguarda proprio il nostro modo di vedere l'Africa, anche perché poi certi atteggiamenti, cioè certe politiche di sfruttamento, il colonialismo ha bisogno comunque di una sovrastruttura ideologica per giustificare quello che poi il saccheggio delle materie prime, per giustificare tutta una serie di massacri e di orrori. E questo substrato ideologico me lo danno le teorie che hanno a che vedere con la supremazia della razza. Cioè, se noi pensiamo per esempio al primo genocidio che c'è stato in Africa da parte dei colonialisti, che fu quello degli Herero nella Namibia, ebbene, quando il generale Fontrotta decise, cioè, ordinò il massacro totale di quella popolazione, lui era stato imbevuto di teorie pseudoscientifiche a proposito della supremazia dell'uomo bianco, che poi furono la base per la nascita delle teorie della supremazia della razza hitleriana. Quindi diciamo che c'è un substrato che si fonda su queste teorie pseudoscientifiche che giustifica il razzismo di cui è intriso il potere coloniale. E non si spiegherebbe altrimenti anche...
Sì, la stessa cosa è avvenuta... Scusa se ti interrompo, la stessa cosa è avvenuta nel Nord America con i nativi latinoamericani o in Australia con i nativi aborigeni.
Certo, se ci pensi la logica è sempre lo stesso, cioè il concetto di
è sempre di colonizzazione, stiamo parlando anche là.
Assolutamente, colonizzazione di natura interna, ma insomma sempre lì, anche se tu pensi che per esempio gli aborigeni australiani hanno avuto il diritto di voto solamente nel 1967, quindi diciamo, e che solamente una decina di anni fa il primo ministro australiano è riuscito a chiedere scusa in Parlamento agli aborigeni per quello che gli è stato fatto e per anche la questione della Lost Generation, cioè i bambini aborigeni che venivano sottratti ai genitori per essere affidati a famiglie bianche.
Sì, sì, me lo ricordo, soprattutto quando erano chiari di pelle, insomma, come dire.
Ci hanno messo un bel po' per chiedere scusa, tant'è che per esempio negli Stati Uniti, negli ambienti dell'opposizione afroamericana, c'è un vivace dibattito che è stimolato da alcuni scrittori a proposito intellettuali della necessità di richiedere una sorta di compensazione per lo schiavismo, per quello che è successo per tanti anni con la deportazione della manodopera africana negli Stati Uniti. Non c'è stato ancora un vero e proprio momento di riconoscimento, ecco, di quello che è successo.
Beh, certo, noi poi parliamo degli Stati Uniti, ma tornando a casa nostra, neanche qui mi pare che c'è né un movimento di intellettuali né un movimento di scrittori o quant'altro che rivendica o comunque che le pubbliche scuse, come hanno fatto almeno in Australia, neanche quello c'è qua, almeno no, insomma, che è mia conoscenza. Da noi c'è il silenzio tombale proprio su tutta quella che è stata l'esperienza colonialista italiana, non se ne è parlato in più, si è legata a un periodo storico come se fosse stato semplicemente un problema del fascismo e non una conseguenza anche ad alcuni comportamenti o politiche coloniali eccetera, che riguardavano non solo quindi un determinato
assolutamente, perché poi se ci pensi questi il colonialismo non è che nasce con il fascismo, il colonialismo italiano nasce
precedentemente.
Quindi in Libia già ci siamo dati parecchio da fare con le deportazioni, con le impiccagioni, con i campi di concentramento, quindi insomma questo processo, se poi vuoi in qualche maniera questo processo di colonialismo interno è stato utilizzato anche nel processo di unificazione dell'Italia stessa nei confronti per esempio delle popolazioni meridionali, quando la lotta contro il pseudo brigantaggio, che altro non era che un'opposizione all'invasione piemontese, in qualche maniera poi aveva degli aspetti di colonizzazione interna e di criminalizzazione delle popolazioni meridionali, quindi insomma non è una cosa nuova. Le nostre classi dirigenti insomma sono avvezze a questo tipo di insomma di atteggiamento.
Certo, l'altra cosa che ti volevo chiedere, insomma, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, però insomma velocemente abbiamo un po' indagato questa rapporto Eritrea-Etiopia e anche insomma quello che si sta muovendo sul terreno, però siccome il tempo stringe non so se vuoi dirci anche qualcos'altro su altri paesi africani, così giusto spunti su cui mettere l'attenzione.
Cosa sta
avvenendo infatti in Congo da altre parti, insomma giusto per far sì che almeno chi ascolti questa radio, nonostante i media non ne parlano, i media mainstreaming, magari possono andarsi a informare dove, come, perché, che succede, insomma, per una informazione più corretta.
Succedono naturalmente un sacco di cose, perché comunque è un continente che si muove. Diciamo che le cose che sono successe in questi ultimi mesi sono state per esempio le elezioni in Mali, che anche quelle erano un momento molto importante, elezioni in Mali per cui l'opposizione a Ibrahim Keita è stata ha contestato la regolarità delle elezioni stesse, e il Mali si trova in una situazione piuttosto complessa, perché poi è stretto anche dalla rivolta Tuareg, c'è la presenza di militari francesi. Sta succedendo qualcosa di grosso anche in Angola, perché ormai il potere di Eduardo dos Santos, che era il presidente angolano, con il cambio di governo si sta sgretolando e stanno adesso, sono stati colpiti da indagini i suoi figli. La figlia di dos Santos è la donna più ricca dell'Africa, e l'Angola è un paese pieno di ricchezza, dove c'è il petrolio, e quindi si parla di corruzione rispetto ai due figli, che hanno un potere molto, molto importante, soprattutto la figlia per quanto riguarda la Sonangol, che è la società di estrazione del petrolio angolano. E in Camerun si va verso le presidenziali, ma la crisi, di cui peraltro abbiamo parlato qualche tempo fa anche da questi microfoni, per quanto riguarda l'area anglofona, continua ad essere sempre molto, molto accesa. E quindi no, di sicuro gli studenti ivoriani sono scesi per l'ennesima volta in piazza per protestare contro le condizioni in cui vivono gli studenti ad Abidjan. Insomma, ce ne sono di cose che succedono in Africa. Il problema è che dal punto di vista informativo è un continente, almeno qui da noi, è abbastanza emarginato, di cui si parla molto poco.
Forse fa comodo a tanti, insomma, dimenticare quali sono le condizioni di vita in Africa, dimenticare che cosa succede e rimanere solo al dato finale, no? Di quando arrivano, tra virgolette, gli uomini e le donne che scappano da quello che tu velocissimamente ci stai raccontando, da questi grossi cambiamenti che comunque sono anche la risposta a regimi corrotti, a regimi molto repressivi, a scontri a volte appunto che non appunto, tribali anche in quanto tale.
Sicuramente, poi sì, no, l'aspetto etnico poi comunque in Africa ancora è molto forte e si sovrappone anche alle divisioni di classe, perché comunque è un aspetto che va tenuto quando si guarda alle situazioni dei singoli paesi. Però per esempio il fatto di non parlarne, cioè di non raccontare da dove vengono queste persone, è anche una modalità per disumanizzarle. Certo. Nel momento in cui queste persone diventano dei nemici, capi espiatori, responsabili di tutto quello che succede, con quale il processo, la modalità con cui disumanizzarle, cioè far sì che loro non abbiano neanche un nome. Una delle cose che per esempio è stata fatta in questi giorni ricordando il naufragio del 3 ottobre è stata quella di elencare
i nomi,
il nome delle vittime, perché queste non hanno nome e invece bisogna dare un nome, un volto, una storia a queste persone. Se no, veramente il processo di disumanizzazione diventa sempre inarrestabile.
Sì, e si ricade nella banalizzazione se ne stessero a casa loro o aiutiamoli a casa loro.
Insomma, infatti,
è quello che noi dobbiamo, come dire, raccontare, ma soprattutto insomma mettere in campo azioni che fanno sì che non esistano dei confini, non esistono delle frontiere, perché qui nessuno sta a casa loro, tra virgolette, neanche noi, visto che andiamo continuamente ad espropriare di risorse e di ricchezze, ad arricchirci in questi paesi. Io parlo sempre ovviamente noi, poi ovviamente dentro questo noi.
Beh, perché noi siamo, diciamo, casualmente da quella parte. Ma
casualmente da quella parte, però insomma.
Perché poi quale sarebbe, un tempo si diceva che la responsabilità degli internazionalisti è quella di combattere le borghesie nazionali, cioè nel senso che poi come possiamo aiutarli? Combattendo le nostre borghesie nazionali, se ancora esistono, perché son quelle che poi agitano questi fantasmi del razzismo, sono quelle che poi lucrano sullo sfruttamento delle risorse e sulle guerre che sono lì. E quindi diciamo che alla fine quello è un modo anche per aiutarli, combattere, certo, le nostre borghesie.
Ma anche, infatti, quando dico noi, è anche un modo di assumersi la responsabilità di mettere in campo delle lotte contro appunto questi modelli economici, questi modelli capitalisti di neocolonialismo delle nostre borghesie, che ormai sono nazionali, sono internazionali, forse sì. Anche pure lì i confini veramente sono stati superati.
Ah, sì.
Perché insomma, in realtà non sono neanche più in grado di dirti qual è poi l'impresa, che se è solo italiana oppure è nazionale, transnazionale o quant'altro. Certo, però denunciarli e fare delle battaglie è anche nostro compito.
Sì, poi queste borghesie internazionali appartengono anche a grandi fette delle elite africane, cioè che non è chiaramente, perché poi il problema lì è anche le elite che governano questi paesi, che non sono altro che una rappresentazione delle elite imposte dagli imperialisti, ma di fatto sono anche queste elite che hanno delle responsabilità molto, molto grandi, che poi adesso si sono tranquillamente sono state tranquillamente assorbite nella logica della globalizzazione e del trasferimento dei capitali e delle ricchezze, e quindi fanno assolutamente parte delle elite globali anche queste elite africane, che tra le altre cose diventano sempre più numerose, perché comunque l'Africa cresce rispetto agli anni precedenti, comunque c'è una crescita, c'è un aumento esponenziale anche di una borghesia che è in grado di consumare e in grado anche di fare di aspirare a livelli di vita simili ai nostri.
E questo
è molto più vicino di quello che si possa pensare.
Certo. E questo ci fa capire ancora una volta, e uno dice sembra una banalità ripeterlo, di come la crescita non necessariamente produce benessere per chi vive su un territorio.
No, anzi, assolutamente. Poi se insomma, è una crescita disuguale, è quello il problema, è una crescita disuguale. E quindi bisognerebbe trovare una modalità per cui bisogna cambiare il modello di sviluppo, ma questo è un discorso che non riguarda solamente l'Africa, riguarda anche noi.
Sicuramente.
I nostri destini sono molto più legati di quello che si possa immaginare, insomma.
Ma questo sicuramente, no? Lo vediamo non solo dal punto di vista dello sfruttamento dei territori, ma lo notiamo anche rispetto, che ne so, ai cambi climatici, a quello che sta avvenendo, no? La desertificazione di interi territori africani. Anche questo non è che dovuto alla natura o al destino o non si sa bene a quale cataclisma naturale, è un processo anche lì di sviluppo economico, di riscaldamento della crosta terrestre e quant'altro, che produce, al di là di dove è stata installata quella fabbrica, quel tipo di sviluppo, poi le conseguenze stanno in qualsiasi altra parte del mondo, no?
Sì, ma poi di fatto c'è una divisione internazionale del lavoro, diciamo così, per cui che in qualche maniera prima divideva in maniera ben precisa quali erano i ruoli dei singoli continenti, diciamo così, cioè l'Africa era un luogo a cui si attingeva per le risorse naturali, e l'Asia e la Cina era la fabbrica del mondo, ma adesso queste cose stanno cominciando a cambiare, ci sono processi molto complessi che portano poi, fra altre cose, l'Africa ad essere una presenza, diciamo così, sempre più importante a livello degli equilibri globali, non solo dal punto di vista demografico, ma anche dal punto di vista della crescita economica, delle possibilità, delle opportunità. E quindi questo ti fa ragionare anche sul fatto di come la visione così limitata che qui si ha a livello generale del rapporto con l'Africa è una visione che non prende in considerazione qual è il peso specifico di questo continente anche in relazione alla nostra vicinanza fisica con l'Africa, perché noi comunque siamo di fronte a questo continente, e con questo continente noi ci dovremmo interfacciare, cioè, ma questo non accade, ma è anche perché appunto c'è una decisa propensione a considerare questa parte del globo come se fosse una sorta di buco nero, come se fosse un luogo hic sunt leones, ma non è così, c'è qualcosa che è molto più affine, molto più a che vedere con la nostra realtà e con il nostro futuro.
Certo, d'altra parte è vero pure che insomma fa sempre piacere, insomma, cioè, questa c'è un'ipocrisia di fondo, insomma, rispetto a, ovviamente non solo all'Italia, ma un po' a tutti i paesi del cosiddetto primo mondo, lo chiamo così giusto per capirci, anche se oggi forse queste divisioni, come dici te, hanno pure poco senso, no? Nel senso, poi c'è un primo mondo in qualsiasi paese africano, in qualsiasi paese del sud-est asiatico o quant'altro, perché i poveri, anche questi tra virgolette, ci piace, oppure dentro alcuni contesti ci piace parlarne come vittime, cioè poveri bambini africani vittime di non si sa quale destino
destino. Cioè, nel senso che poi per esempio questa crescita dell'Africa ha anche un effetto sulla migrazione, perché chi emigra non sono in parte anche appartenenti a delle elite, a una borghesia che comunque ha la possibilità di comprarsi il viaggio, di gente,
certo,
che
non è proprio
ha
il poveraccio.
Infatti chi ha studiato, quindi, e poi soprattutto è un continente giovane dove l'età media è bassissima, a differenza del nostro continente, che ormai va incontro a un tramonto demografico. Quindi c'è proprio come dire, sono proprio le energie potenti di questa gioventù che secondo me non possiamo tenere distanti dalla nostra realtà, dal nostro territorio. È un processo talmente complesso e globale che vedere questi sovranisti da quattro soldi che dicono e fanno quello che stanno facendo adesso è veramente quasi, insomma, forse diciamo così, crudele, è veramente quasi ridicolo, perché sono processi che non potranno mai fermare, mai arginare.
Bene, concordo, insomma, sicuramente con te che appunto su questi processi, ma questi flussi migratori non si fermeranno mai in nessuna parte del mondo. Penso anche che, come dire, parlare di Africa, non riusciamo a concludere tutto oggi. Magari, insomma, su tuo consiglio mandiamo una canzone di Mulato Astaché. Sai dirci, sì, anche chi è un pochino? E così chiudiamo lo spazio di oggi.
Un grande musicista etiope che poi ha suonato tra le cose con tantissimi altri artisti, che si è trasferito da tempo negli Stati Uniti, poi lui aveva cominciato in Etiopia negli anni 60, poi dopo il colpo di stato del Derg se n'è andato, ma è un musicista veramente notevole che sicuramente vale la pena ascoltare. Forse il brano che stai per mettere qualcuno lo riconoscerà, perché è stato anche la colonna sonora di un film che ha avuto un certo successo.
Bene, guarda, ti ringrazio, se rimani un attimo in privato, intanto chi ascolta questa radio sente questa musica. We'll be right back.